La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri a cura di Massimiliano Colletti.
Bentrovati, bentrovate, sono le 13.01, oggi è mercoledì 4 maggio 2016, vi do il benvenuto a una nuova puntata della colazione dei campioni. Al microfono Massimiliano Colletti in diretta qui dagli studi di Radio Città del Capo fino alle 14. Per il vostro appuntamento settimanale con i libri. Quella che è oggi la puntata numero 24 di questa quarta stagione. Torniamo dopo le varie pause dovute al Consiglio Comunale della campagna abbonamenti con una puntata regolare e con un grande libro. Il nostro libro della settimana si chiama Il cinghiale che uccise Liberty Valance, è uscito per l'editore Minimum Fax. L'autore Giordano Meacci sarà in diretta telefonica tra pochissimo. Ascolteremo la musica, le nuove uscite di Andrew Bird, Cassius e Brian Eno. E andremo a vedere cosa accade a Buenos Aires per quanto riguarda le librerie. Bene, bene, io non vedo l'ora di cominciare, lasciatemi ricordare soltanto i nostri contatti. Se volete interagire durante quest'ora di diretta, diretta@radiocittadelcapo.it è l'indirizzo email, 348-7649-289 è il numero che potete utilizzare sia per mandarci sms che messaggi WhatsApp o Telegram. Insomma, se avete anche delle domande per Giordano Meacci, che tra poco sarà in diretta. Bene, come di consueto partiamo con la musica perché è uscito un album il primo di aprile, un album di uno dei musicisti che più amiamo qui alla colazione dei campioni, l'avete sentito anche insomma all'interno di altre trasmissioni, sto parlando di Andrew Bird che con l'etichetta Loma Vista ha pubblicato quest'album che si intitola Are You Serious? Sono già stati estratti diversi singoli, tutti molto interessanti, ma insomma ne ho selezionato uno, quello che si chiama Left-Handed Kisses, che si avvale anche di un featuring molto, come dire, significativo, quello di Fiona Apple. E allora ce lo andiamo ad ascoltare, Andrew Bird, Left-Handed Kisses. I don't believe everything happens for a reason. Us romantics out here, that amounts to high treason. I don't go in for your star-crossed lovers. In the heart of a skeptic, there's a question that still hovers near.
For it begs the question, how did I ever find you? Now you got me writing love songs, common refrain like this one here, baby.
Ed era Andrew Bird con uno dei singoli estratti da questo nuovo album uscito il 1° di aprile, che si chiama Are You Serious? E la traccia che abbiamo appena ascoltato si intitola Left Handed Kisses. E, insomma, come avete avuto modo di ascoltare e spero di apprezzare, si avvale del prezioso featuring di Fiona Apple, che ci piace, insomma. Beh, si tratta del primo album, insomma, regolare dopo l'EP che è uscito qualche tempo fa e anche la raccolta di cover. Insomma, da quanto ha raccontato lo stesso Andrew Bird, è un disco che prova a mettere in musica le sensazioni, insomma, che derivano dal fatto di essersi sposato. Una frase molto interessante, insomma, che ha detto Andrew Bird rispetto a questa nuova metodologia di scrittura. Dice: quando sei seduto sul divano, insomma, stai lì pensi che quello che stai facendo non deve essere più nascosto, non hai più bisogno di nascondere le cose. E dice che questa nuova consapevolezza ha cambiato il suo modo di scrittura. Il risultato è un album molto bello, per cui ve lo consiglio. Are You Serious, Andrew Bird. We'll be right back. Ma noi cambiamo decisamente argomento, perché è giunto il momento che tutti aspettavate, ovvero quello del nostro libro della settimana. Libro della settimana, che questa settimana si intitola Il cinghiale che uccise Liberty Valance, l'editore è Minimum Fax. Abbiamo al telefono proprio l'autore Giordano Meacci, a cui diamo il benvenuto. Ciao Giordano!
Ciao, buona giornata a voi, grazie.
In che pasticci ti sei cacciato, quindi dove sei?
In questo momento sono più o meno al centro di Roma, in un parchetto, quindi è una vera e propria intervista on the road, okay, in qualche modo, e quindi ha molto a che fare anche col western, la frontiera, sai, insomma, e in qualche modo entriamo da subito già nel titolo del romanzo.
Perfetto, guarda, io voglio darti subito facoltà di raccontare, nel senso che se davanti a te succede qualcosa che vale la pena, insomma, di raccontare ai nostri ascoltatori, sentiti libero di farlo.
Ma sì, ma lo farò sicuramente, anche perché la cosa più bella è proprio l'insegnamento della quotidianità. Una delle cose più divertenti per chi scrive è quello di cercare di far filtrare le cose che ti colpiscono mentre ti colpiscono, rielaborarle, poi raccontartele e riraccontarle nel tempo, che poi è la cosa più bella della scrittura, insomma.
No, guarda, io infatti voglio partire subito da una cosa molto personale. Voglio chiederti, ma sinceramente, chiederti come stai, nel senso che hai partorito veramente qualcosa di significativo. Sono 450 pagine, la leggenda vuole, quindi la verità. Tu mi insegni che a scrivere questo libro ci ha voluto diversi, sono dovuti diversi anni, quindi voglio chiederti proprio come ti senti.
Guarda, mi sento come una persona che è assolutamente spaesata dopo che è stato abitato da un paese, che poi è Corsignano, il paese inventato dove sono ambientate le vicende del cinghiale e dei corsignanesi. Spaesato però in senso etimologico quasi, perché è vero, ci sono voluti tanti anni per scrivere questo romanzo, ma in realtà il paese Corsignano nasce ancora prima, nasce intorno all'anno 2000, quindi al cadere del XX secolo, e ha contribuito a creare questo paese inventato una serie di romanzi che poi non sono mai finiti, non sono mai stati pubblicati, fino all'arrivo di questo, fino all'arrivo del cinghiale. Però capiscimi, è veramente una situazione strana quella di aver vissuto per circa 16 anni in un paese inventato e poi trovarselo finalmente traghettato da questa parte dell'universo da un cinghiale.
Vabbè, insomma, comunque le condizioni psicofisiche sono, direi, ottime. Insomma, vedo che stai facendo un sacco di interviste, sei in giro, sei candidato allo Strega, per cui, insomma, era una notizia che ci tenevo a dare, insomma, anche
certo,
a
certo.
Chi ci ascolta.
Ma infatti è comunque un gran bel momento. In realtà io ringrazio il cinghiale, il protagonista di questo romanzo, perché tutto nasce qualche anno fa, quando mi è stato chiesto da Giorgio Vasta, che era il curatore di una collana in cui venivano pubblicati i racconti di scrittori su animali, di scrivere un racconto su un animale. Io mi sono trovato subito d'accordo nel lasciare per un po' Corsignano e nel concentrarmi su questo racconto. In realtà, quando il cinghiale che stavo raccontando è entrato nel mio immaginario di Corsignano, ho rischiato di perdere per sempre anche quel racconto, finché il racconto è levitato e insomma è diventato un'altra cosa, perché è diventato il romanzo che poi è quello che volevo scrivere, mi sono reso conto. Quindi è stata un po' una menzogna del mio della mia psiche più profonda. Io fingevo di scrivere un racconto che però dopo le prime 350 pagine era inevitabilmente diventato un romanzo, con il passo del romanzo e finalmente un animale, pure se interessato al linguaggio degli uomini, qual è Upperbore, il cinghiale protagonista del romanzo, ma aveva portato, ripeto, il paese di qua.
Beh, sì, mi sembra un approccio comunque molto interessante, perché in effetti mettersi davanti alla pagina bianca con l'idea già a tavolino di dover scrivere un romanzo del genere poteva intimidire. Invece, diciamo, partendo da un racconto, immagino che tu ti sia trovato nelle condizioni ideali.
In qualche modo sì, perché erano tutte persone che conoscevo. So che sembro completamente folle a dire questo, però sai, in questi mesi mi sono reso conto che probabilmente tutti i romanzi precedenti, tutte le storie di Corsignano, tutti gli abitanti che poi in parte sono diventati personaggi del cinghiale che uccise Liberty Valance, è come fossero una sorta di lavoro preparatorio per questo romanzo qui. Quindi alla fin fine, proprio anche per la mia idea di arte, che è, secondo me, insomma, io appartengo a quella categoria di scrittori che crede che l'arte sia sostanzialmente forma, quantomeno al 99,9%, perché poi un qualche tema lo devi dare, credo che aver avuto il contributo negli anni di tutta una serie di vite che mi ero immaginato, che avevo raccolto, mi è servito poi per concentrarmi su questo racconto che diventava romanzo.
Ok, ora fammi fare un po' il bravo presentatore, insomma, far contento il tuo ufficio stampa e diamo qualche coordinata, no? Perché se no non si capisce di cosa parliamo, il cinghiale che uccise Liberty Valance. Allora, a me la definizione, insomma, che mi viene più spontanea è quella di descriverlo come un grande affresco non consolatorio, appunto, che si svolge in questo paese di collina in Toscana, che è sì immaginario, ma che comunque non facciamo nessuna fatica a vederlo e a crederlo così come tu ce l'hai descritto, e si muove a cavallo, la storia si muove a cavallo tra i due secoli, tra la fine del Novecento e i primi anni Zero, e ogni volta tu fai uno zoom in, insomma, tanto per usare un termine cinematografico, su una vicenda che riguarda uno dei tanti abitanti di questo paese. I personaggi ce ne sono veramente tanti e ci sono invece alcune, diciamo, scene guida, no? Alcune scene che si ripropongono, da una parte ci sono le vicende di questa banda di cinghiali guidata da Upperbore è il nome del cinghiale, viene chiamato anche Cinghia Rossa, e dall'altra c'è questa veglia improvvisata di due ragazzi, Walter e Fabrizio, che avviene tra il 19 e il 20 luglio del 99. E, vabbè, questo è un tentativo disperato il mio, quello di voler riassumere un libro tanto complesso.
Però sei stato veramente bravissimo, devo dirlo, perché tant'è che io mi fonderei quasi sulle tue parole per identificare le due linee guida, perché poi in realtà il romanzo è la somma delle vite dei personaggi di Corsignano, però è l'elemento scatenante è proprio quella veglia funebre fatta dai due mentre vedono l'uomo che uccise Liberty Valance,
che casualmente lo vedono loro,
lo vedono casualmente alla televisione, e questa bizzarra e anche per me imperscrutabile tuttora illuminazione del cinghiale Upperbore che all'improvviso, senza una reale motivazione, comincia a capire di aver capito il linguaggio di quelli che lui chiama gli alti sulle zampe, ovvero gli uomini. Quindi le due linee sono proprio questa visione ciclica di brandelli, di parti, di pezzi dell'uomo che uccise Liberty Valance, e questa sorta di romanzo di formazione cinghialesco, per cui Upperbore, Cinghia Rossa tradotto dal cinghialese, comincia a capire di comprendere il linguaggio degli umani, pure se non può parlare come loro, quindi si trova a essere completamente isolato, perché è isolato e visto da alcuni addirittura come un nemico per quanto riguarda il consorzio degli uomini, ma non è più nemmeno quel cinghiale che era prima di questa illuminazione, perché non riesce a comunicare quello che impara ai suoi simili.
L'abbiamo un po' tra le righe detto, l'aspetto veramente più spiazzante, anche sicuramente più caratterizzante di questo libro, ma in un certo senso è quello anche che all'inizio crea pure qualche problema, è la lingua. Hai veramente inventato una lingua, hai creato qualcosa di non usuale, qualcosa che non si trova spesso in giro. Chiedi uno sforzo al lettore, sicuramente. Insomma, anche rispetto appunto alla scrittura più comune, più diffusa, che si trovano nei libri in questi anni, tu hai scelto di percorrere una strada completamente diversa, hai veramente inventato una lingua che include i registi tra i più diversi, è strutturata in periodi molto lunghi, usi un sacco di subordinate, è una lingua che trasmette quasi, non vorrei usare la parola ansia, ma sicuramente una volontà di non lasciarsi sfuggire nulla.
Allora, guarda, sì, ti dico sì, che è una risposta un po' alla Joyce, e poi ti spiego perché. Allora, io volevo due cose fondamentalmente. Una era non mentire da subito ai lettori e al lettore, cioè io volevo che in qualche modo tutta la mia passione di lettore negli anni, quindi di appassionato lettore da Joyce a Faulkner, da García Márquez a Stern, in qualche modo filtrassero. Cioè la mia intenzione era quella di provare a mettere il mondo come lo vedevo, quindi attraverso molte subordinate digressioni, perché poi questo è il mio modo di vedere il mondo, nella pagina che stavo scrivendo. D'altro canto però io non volevo minimamente fare qualcosa di sperimentale fine a se stesso. Cioè la mia grande speranza è che i lettori, una volta che sono stati in qualche modo messi di fronte alla lingua che prevede Corsignano e questa storia, però la mia speranza è che si trovino accolti. Cioè io volevo essere accogliente da un certo momento in poi. Era come cercare di dare nelle prime pagine del romanzo e poi anche dopo una sorta di bussola. Io metto anche le genealogie di Corsignano, metto una mappa inventata che però racconta anche graficamente dove Corsignano è, alla fine metto un dizionaretto di cinghialese. Cioè volevo in tutti i modi che questo universo apparentemente difficile da attraversare in realtà poi diventasse un luogo accogliente dove il lettore spero si trovi da un certo momento in poi come se l'avesse sempre conosciuto.
Quindi diciamo un'idea che la lettura potesse risultare difficoltosa a un certo punto è venuta fuori, per cui diciamo hai deciso di aiutare il lettore attraverso queste parti diciamo extratestuali.
Guarda, più che aiutare, quelle sono proprio la parte integrante del romanzo. Cioè io credo che il romanzo sia fatto di varie cose e ovviamente la lingua è fondamentale, perché ho sempre pensato che tanto più una lingua è generosa a suo modo e espansiva con tutto quello che etimologicamente questo prevede, e tanto più c'è la possibilità di essere colpiti da una serie di immagini, da una serie di figure, sempre, perché questo era il mio faro, poi starà al lettore, ai lettori, vedere se riescono a innamorarsi del cinghiale di Corsignano in questo modo, sempre tenendo conto del fatto che il faro centrale è appunto la luce del racconto. Quindi volevo che la gente si emozionasse, si divertisse mentre questa lingua in qualche modo li avvolgeva. Queste erano le premesse di fondo. Quindi tutto è in linea con la mia volontà di accumulare più che di togliere, che è un po' anche la mia cifra stilistica.
Allora, devo dire che la genealogia a me è piaciuta tantissimo, anche perché solitamente, io ho proprio una difficoltà mia a ricordarmi i nomi dei romanzi, per cui solitamente l'ho sempre fatta, nella prima pagina ho sempre costruito una cosa del genere, quindi il fatto che tu l'abbia messa è stato subito un gesto di grande amicizia nei miei confronti, mi sono sentito accolto e l'ho ampliata, quindi poi magari ti mando una foto, perché insomma magari...
Beh, ma mi farà molto piacere, perché in realtà lo dico, quelle sono genealogie minime e parziali in qualche modo, perché poi i personaggi prendono la scena in corso d'opera, quindi mi piaceva anche questa cosa. Però sai, queste genealogie fanno parte sia del tentativo di romanzo così come noi lo concepiamo, quindi del romanzo classico, ma anche, e questo mi divertiva molto, per esempio dei gialli Mondadori, così come ce li ricordiamo nell'edizione degli anni 60, i romanzi Rex Stout, dove i personaggi vengono indicati da subito, proprio come una cosa preliminare, come a dire, ecco, questi sono i personaggi nella loro cruda essenza di nomi, vediamo cosa succede poi.
Beh, quella della ricerca delle parole è un tema che coinvolge insomma sia Aperborg, che appunto è questo cinghiale che a un certo punto inizia a capire il significato delle parole, che proprio diciamo il narratore o chi ci racconta i fatti. C'è proprio una ricerca continua di trovare le parole giuste. Ecco, secondo me le pagine dedicate ad Aperborg sono veramente tra le più belle, sono quelle che mi sono piaciute di più, e sono pagine che si muovono tra vari generi, no? C'è un po' di fiabesco, c'è la poesia, sono pagine comiche ma allo stesso tempo tragiche, perché Aperborg si trova veramente a dover a parlare in una comunità di persone, di cinghiali che non capiscono. Quindi volevo chiederti qualcosa di questo e anche in che maniera poi hai lavorato per costruire questa lingua, perché è una vera e propria lingua con tanto di dizionario finale.
Sì, io quando ho cominciato a scrivere i primi incontri tra Upperbore ormai illuminato e i cinghiali suoi simili, mi sono reso conto che dovevo fare un lavoro linguistico preliminare, cioè dovevo capire qual era la lingua parlata da Upperbore e dai suoi simili prima dell'illuminazione. Quindi ho scritto una lingua di base, che è il cinghialese per l'appunto, perché mi serviva poi per capire gli sforzi che Upperbore fa per incasellare le nuove parole che gli arrivano dal linguaggio degli umani e in qualche modo usare quelle parole per definire delle cose cui non aveva pensato prima di conoscere quelle stesse parole. Mi spiego, i cinghiali a volte non capiscono quello che Upperbore dice semplicemente perché è difficile per lui spiegare ad esempio la parola televisione, quindi usa delle perifrasi legate al linguaggio naturale. Tutto questo gioco di sforzo linguistico in realtà è anche, adesso io parlo da lettore perché gli scrittori poi quando riguardano quello che hanno scritto hanno sempre un'opinione che è pari a quella degli altri lettori, però vedendo il libro da qui mi accorgo che questo sforzo che viene costantemente citato della ricerca della parola giusta per spiegare la giusta cosa da parte di Upperbore è appunto, come dicevi tu, lo sforzo di ogni scrittore. Non solo, c'è un momento molto comico anche, sì, vuole essere molto comico, quando ogni volta quando Upperbore fraintende qualcosa e crea dei disastri, ma c'è un momento anche tragico quando Upperbore, con tutta la sua presunzione di aver cominciato a capire il linguaggio degli uomini, si accorge che delle cose fondamentali, dell'amore, della morte, per quanto ne conosca le parole e abbia una consapevolezza del tempo, non sa dire nulla. Cioè il momento più tragico per lui è quando si rende conto di aver in qualche modo intuito cos'è l'amore, cos'è la musica, cos'è la morte, ma non può darsene spiegazioni. Questo è un po' la croce e la delizia della scrittura da sempre.
E che è un destino che tra l'altro condivide, direi, con gli esseri umani.
Con gli esseri umani, certo. Perché appunto, e qui poi chiudo le mie riflessioni su Upperbore, nel senso la questione del tempo è una questione che ha a che fare anche con la struttura stessa del romanzo, quindi con l'andare indietro in quel periodo definito tra il 1999 e il 2000, ha a che fare anche con la nuova percezione del tempo di Upperbore dopo che capisce che il tempo esiste.
Noi tra poco avremo il GR che entrerà a gamba tesa, ma voglio continuare finché abbiamo tempo questa chiacchierata con te, veramente.
Volentieri.
Parlerei tutto il giorno. Il cinghiale che uccise Liberty Valance, Giordano Meacci. Un altro tema è appunto il film di John Ford. Insomma, l'abbiamo detto prima, sono delle scene che si ripetono in cui vengono commentate proprio le scene di questo film. Vabbè, adesso senza voler, diamo per scontato che tutti abbiano visto il film, voglio chiederti se Upperbore è più John Wayne o più James Stewart, o rappresenta più gli indiani, che nel film del Liberty Valance in realtà non c'è.
Guarda, in realtà è un problema che mi sono posto dopo la fine della stesura, e probabilmente Upperbore nei suoi impacci, nel suo rigore quando parla con i cinghiali, è una forma differata di James Stewart, ma nell'intimo, nella sua figura più caratteristica, in quello che gli capita, cioè sul fatto che verrà raccontata la leggenda di questi cinghiali che imperversano nei boschi, ma nessuno saprà mai nulla del reale portato di quello che era capitato ad Upperbore. In questo è molto John Wayne, perché, senza fare uno spoiler a distanza dal 62 oggi, ci separano tanti anni, però
se
non mi
meritano,
va di dare il finale di Liberty Valance, però è vero che come John Wayne è destinato a essere dimenticato nella sua figura anche dai suoi simili, anche dalla cinghialessa o cinghiala che lo ama.
Sì, in quel senso lì John Wayne rappresentava un mondo che stava scomparendo, che comunque voleva essere sopraffatto, mentre diciamo nelle caratteristiche che insomma, me lo fa vedere più come James Stewart,
quando è a confronto con i cinghiali e cerca di insegnargli, esatto, le forme di guerriglia per emanciparsi in qualche modo, certo, e quindi c'è questa struttura chiastica in cui tanto più lui è apparentemente violento, tanto più è James Stewartiano, e quando invece è nella sua reale essenza struggente.
Devo interromperti, Giordano, scusami, è arrivato il GR, se vuoi ti richiamo se rimani in zona, altrimenti ci salutiamo qui.
Io, come, guarda, quello che vuoi tu, a me è stato un piacere parlare con te, insomma, con voi, e quindi un caro abbraccio da Roma, proprio dalle strade di Roma.
Il cinghiale che uccise Liberty Valance, Giordano Meacci. Ciao, grazie Giordano, ciao.
La colazione dei campioni.
Boa. Anguasso.
Sono le 13.40, torniamo in diretta con la colazione dei campioni, ancora una ventina di minuti a nostra disposizione. Ringrazio ancora una volta Giordano Meacci, vi ricordo il titolo del suo romanzo, Il cinghiale che uccise Liberty Valance, è il suo romanzo d'esordio pubblicato dall'editore Minimum Fax. Abbiamo parlato con Giordano Meacci nella prima parte della colazione dei campioni, proprio dei temi che riguardano questo libro. Non abbiamo avuto il tempo di dire tante altre cose. Purtroppo il tempo è sempre tiranno, ma insomma un paio di notizie le voglio comunque dare rispetto a Il cinghiale che uccise Liberty Valance, come quello che riguarda la candidatura al premio Strega. Infatti, insomma, Meacci è entrato a far parte della shortlist del premio Strega, ovvero i 12 titoli finalisti che si contenderanno il premio. Insieme a Meacci, tra i 12 c'è anche Luciano Funetta, autore del libro Dalle rovine di Tunuè, editore Tunuè, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, sempre alla colazione dei campioni. E insomma, poi per completezza abbiamo l'uomo del futuro, editore Mondadori, Eraldo Affinati. La scuola cattolica, Edoardo Albinati, pubblicato da Rizzoli. Poi c'è Rossana Campo con Dove troverete un altro padre come il mio, l'editore è Ponte alle Grazie. Simona Loiacono con Le streghe di Lanzavacche, editore EO. La reliquia di Costantinopoli di Paolo Malaguti. Poi c'è Antonio Moresco con L'addio, editore Giunti, Demetrio Paolin con Conforme alla gloria, editore Voland. Abbiamo Raffaella Romagnolo con La figlia sbagliata, editore Frassinelli, Vittorio Sermonti con Se avessero, editore Garzanti, e per finire la nuova avventura editoriale. Che risponde al nome di La nave di Teseo, partecipa allo Strega con Elena Stancarelli, la femmina nuda. Giordano Meacci, anche co-sceneggiatore del film di Caligari, l'ultimo film purtroppo di Caligari, che è morto poco dopo che la fine delle riprese, film che si chiama Non essere cattivo. Continuiamo con la musica. È uscito un singolo di un duo francese che risponde al nome di Cassius. L'album uscirà il 24 di giugno e si intitolerà Ibifornia. La traccia che voglio farvi ascoltare si chiama Action e vede la collaborazione di Cat Power e Mike D dei Beastie Boys. Ce l'andiamo ad ascoltare. Action, loro sono Cassius.
See a woman
Secondo una ricerca del World Cities Culture Forum, un'organizzazione di patrocinio culturale che unisce numerose grandi città del mondo, Buenos Aires è la città con più librerie per abitante del mondo. Stando all'ultimo sondaggio, realizzato nel 2013, sono in totale 734. E quindi circa 25 ogni 100.000 abitanti. Seconda nella classifica è Hong Kong, che nel 2014 contava 1.540 librerie, circa 22 ogni 100.000 abitanti. Ma le librerie di Buenos Aires non sono interessanti solo per il loro numero, ma anche per una singolare tipologia, come racconta la rivista Literary Hub. E stiamo parlando di una notizia che viene riportata appunto dal Literary Hub, dal Post, che racconta la nascita di queste cosiddette librerías a puertas cerradas, cioè le librerie a porte chiuse. Sono librerie molto piccole che si trovano spesso all'interno di case dei gestori e che sono nate in seguito, che non sono nate in seguito, diciamo, a start-up nate dalla cosiddetta sharing economy, ma a causa della crisi economica del 2001. Ogni libreria a puerta serrata si rivolge solitamente a una particolare nicchia di lettori. La prima è stata Mi Casa, fondata dalla poetessa Nurit Kaslelan nel 2010, che all'inizio vendeva libri a persone conosciute a un circolo di lettura che aveva messo in piedi nel tempo. E diciamo queste erano la base dei suoi clienti affezionati. Poi si è trasferito in un appartamento di Villa Crespo, un quartiere del centro di Buenos Aires, e lì ha creato la sede di Mi Casa. Insomma, ce ne sono diversi. Per quanto riguarda Buenos Aires, librerías a puertas cerradas, il pezzo completo, l'articolo completo, lo pubblichiamo nella pagina Facebook della Colazione dei Campioni, che vi invito a visitare. E perché no, a mettere mi piace se effettivamente la trasmissione vi piace. Noi andiamo con l'ultimo pezzo in scaletta quest'oggi, perché è uscito il nuovo album di Brian Eno. Andiamo ad ascoltare una traccia dall'album, appunto, che si intitola The Ship, uscito per etichetta Warp. Questa è Fickle Sun, parte terza, I'm Set Free. I've been blinded, now I can see.
happen to be. The prince of stories who walks right by me and now I'm set free. I'm set free. I'm set free.
E sulle belle note di Brian Eno, che purtroppo dobbiamo in qualche modo rovinare, che la colazione dei campioni giunge al termine. Io vi ricordo l'album da cui stiamo ascoltando questa traccia, che si intitola Fickle Sun parte terza, I'm Set Free. L'album si chiama The Ship ed è il nuovo lavoro in studio per etichetta Warp di Brian Eno. Per quanto mi riguarda, lasciatemi ringraziare ancora una volta Giordano Meacci, autore del nostro libro della settimana, libro che si intitola Il cinghiale che uccise Liberty Valance, edito da Minimum Fax e candidato al premio Strega. Insomma, un libro che consta di 450 pagine, ma è davvero un'avventura leggerlo e attraversarlo, per cui vi consiglio la lettura. Scrivete durante la settimana alla colazione dei campioni @ultimasigaretta.com. Sul sito di Radio Città del Capo troverete questo e gli altri podcast del programma. Da Massimiliano Colletti è veramente tutto, subito dopo di noi Sound and Vision, poi la Totta con Hardcore, per cui restate all'ascolto di Radio Città del Capo. Grazie per l'ascolto, ciao!
Times are getting hard, boys, money's getting scarce. Times don't get no better, boys, gonna leave this place. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Had a job a year ago, had a little home. Now I've got no place to go, guess I'll have to roam. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Every wind that blows, boys, every wind that blows carries me to some new place heaven only knows. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Times are getting hard, boys, money's getting scarce.
Times don't get no better, boy. Gonna leave this place. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Take my true love by her hand, lead her through the town.
Avete ascoltato La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri di Radio Città del Capo.
Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone.